better than a lullaby. Rocky Mountain High, Rocky Mountain High. He climbed Cathedral Mountain, saw silver clouds below, saw everything as far as you can see. And they say that he got crazy once and tried to touch the sun, and he lost a friend who kept his memory. Now he walks in quiet solitude, the forest and the streams, seeking grace in every step he takes. His side is turned inside himself to try and understand the serenity of a clear blue mountain lake. Colorado, Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. You can talk to God and listen to the casual reply. Rocky Mountain High, Rocky Mountain High. Now his life is full of wonder, but his heart still knows some fear of the simple thing he cannot comprehend. Why they try to tear the mountains down to bring in a couple more, more people, more scars upon the land. In the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. No, he'd be a poor man if he never saw an eagle fly. Rocky Mountain High, it's a Colorado Rocky Mountain High. I've seen it rain and fire in the sky. Friends around a campfire, everybody's high, Rocky Mountain High, Rocky Mountain High, Rocky Mountain High.
Cominciamo, bei signori, questo è Non ci credo, trasmissione mercoledì sera, come solito ore 20:20. In compagnia con me c'è il solito bel bambino.
Ciao da Mario.
E anche da Andrea, che cominceremo anche quest'oggi a parlare di Brigate Rosse, se non mi ricordo male, certo. Perché è il secondo proseguo di puntata.
Esatto.
Preparato da questo brutto ceffo, Marietto, cosa facciamo? Facciamo un breve riassunto?
Certo,
prima. Vai con Dio.
Facciamo come quelli veri e facciamo un brevissimo riassunto della puntata precedente.
Faccio con Dio.
Allora, abbiamo visto che le Brigate Rosse nascono nel 1970 sulle ceneri del collettivo politico metropolitano di Milano. I padri fondatori delle Brigate Rosse sono Renato Curcio, Margherita Cagol, sua moglie, e Alberto Franceschini. Con loro però c'è anche Mario Moretti, di cui parleremo a lungo questa sera. L'atto di fondazione, se così si può chiamare, avviene a Pecorile, un paesino molto piccolo della provincia di Reggio Emilia, il 17 agosto di quell'anno del 70. Nella prima fase le azioni delle Brigate Rosse sono tutte dimostrative, si incendiano macchine, si rapiscono, ma per tempi veramente brevissimi, le persone, si fanno le foto con i soliti cartelli a cui in quegli anni si era abituati in televisione, sui giornali, poi queste persone vengono lasciate libera, si fanno comunicati più che altro per farsi conoscere. È il periodo che le stesse Brigate Rosse definiscono della propaganda armata, in cui il simbolo, la famosa stella a cinque punte e il nome delle Brigate Rosse devono ancora diventare famosi. Appunto, c'è questa azione, come posso dire, di marketing, diciamo, da parte loro. Il 2 maggio del 1974, quindi 4 anni dopo la fondazione, c'è la soffiata di un brigatista collaboratore di giustizia, si chiama Silvano Girotto, veniva chiamato anche Frate Mitra, era un personaggio abbastanza particolare, e nell'operazione di polizia che segue a questa soffiata le Brigate Rosse vengono decapitate. Curcio e Franceschini sono arrestati, mentre invece Mario Moretti sfugge all'arresto, sembra, e sottolineo il sembra, perché fosse stato avvertito da una telefonata proveniente niente meno che dal Mossad, il servizio segreto israeliano. Moretti non riuscirà, o non vorrà, ma credo proprio che non riuscirà, ad avvisare i suoi compagni, e così, con loro in carcere, lui diventerà il capo incontrastato delle Brigate Rosse. Questo avverrà fino al suo arresto, che avviene nel 1981, quindi 7 anni dopo. Con lui al comando, le Brigate Rosse diventano molto più spietate di prima e alzano il tiro con azioni che sono adesso di stampo militare, quindi sono sempre meno politiche, sempre più proprio di attività con le armi, con un numero crescente di morti, con bersagli sempre più alti, fino al massimo che del 1978, con il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro. È il periodo che fa terminare la fase della propaganda armata, 70-74, e comincia quello che le Brigate Rosse definiscono l'attacco al cuore dello Stato. Ecco, questa sera noi parleremo dell'attacco al cuore dello Stato.
Vai!
Il primo atto ufficiale delle Brigate Rosse in questo senso, quindi contro lo Stato, è il rapimento di un magistrato, del magistrato Mario Sossi, che avviene a Genova il 18 aprile del 74. Questa azione ha scatenato in Italia, nel governo, sui giornali e anche tra la popolazione, una serie di contraddizioni pazzesca, e quindi vale la pena di raccontarla nei particolari. La situazione del paese è quella di un referendum importante alle porte. Mancano pochi giorni quando avviene il rapimento di Sossi, poche settimane veramente, referendum sul divorzio. È il primo scontro in Italia su un segnale di laicità di uno Stato che è sempre stato succube dei concetti religiosi. La legge sul divorzio aveva 4 anni nel 74, era la legge Fortunato Baslini, e c'è un fronte che si mobilita per abolire questa legge, per abrogare questa legge con un referendum, e quindi il fronte contro il divorzio era basato essenzialmente sulla Democrazia Cristiana ed era capeggiato da Amintore Fanfani. Dall'altra parte c'era tutta la sinistra, però anche, quindi il Partito Comunista e il Partito Socialista, ma c'erano anche i liberali che erano schierati a destra, c'erano i socialdemocratici che erano schierati al centro, i repubblicani anche loro al centro, oltre al Movimento Radicale, che era guidato già allora dal Pannella, dalla Bonino, da Adelaide Aglietta, che questo movimento, diciamo, diventerà partito soltanto nel 76, 2 anni più tardi. Sembrava, con l'esito del referendum, che ci si giocasse molto delle posizioni anche politiche sui due fronti. Poi c'è stata una vittoria netta dei no, quindi il mantenimento della legge sul divorzio, con quasi il 60% dei voti. E questo risultato elettorale fu considerato una grave sconfitta per Fanfani e per la Democrazia Cristiana, specie per quella parte della Democrazia Cristiana che si stava opponendo molto, molto con grande fermezza ad ogni novità nella guida del paese, mentre c'era una parte meno conservatrice che stava lavorando per uno spostamento, se non proprio del governo, ma comunque delle responsabilità, verso il centro-sinistra, che coinvolgesse in qualche maniera anche il Partito Comunista Italiano, partito che nel 1974 rappresentava comunque circa un terzo degli elettori. Ecco, non sembra un caso che la Democrazia Cristiana, subito dopo la sconfitta al referendum, incontri un periodo di declino, un periodo di difficoltà dal punto di vista elettorale. Questo quindi è il clima. E poi vedremo che c'entra, insomma, con il rapimento di Sossi. Il rapimento di Sossi lo portano a termine 3 brigatisti. Sossi ha 42 anni, è sostituto procuratore di Genova. L'allarme è immediato, così come la rivendicazione. C'è un volantino delle Brigate Rosse che spiega perché è stato scelto proprio lui. È stato scelto per dimostrare intanto l'efficienza dell'organizzazione della guerriglia armata, e poi perché Sossi è uno di quelli duri, è un persecutore di ogni organizzazione di sinistra, ed è quello che ha sostenuto l'accusa contro la Colonna 22 ottobre, che era un altro gruppo dell'estrema sinistra, che si era reso responsabile del rapimento di un imprenditore, l'imprenditore Gadolla. Durante il processo a uno di questi, cioè a tutti quanti, ma in particolare a Mario Rossi, che era anche accusato di omicidio per aver ammazzato un fattorino durante una rapina ad una banca, proprio all'indomani del rapimento di Mario Sossi, lui grida: Mario Sossi fascista, sei il primo della lista. Questa è una frase che diventerà poi uno slogan delle Brigate Rosse. Sossi viene rinchiuso in quella che i brigatisti chiamavano una prigione del popolo. Era sostanzialmente una stanza in un appartamento o in una casa che veniva attrezzata in maniera insonorizzata, in maniera che non potesse avere accesso con l'esterno. E per quanto riguarda Sossi, viene rinchiuso in una villa sulle colline di Tortona. Il magistrato viene interrogato, cioè subisce quello che viene chiamato un processo del popolo. L'interrogatorio viene condotto direttamente da uno dei boss, dei capi delle Brigate Rosse, da Alberto Franceschini. Lo Stato organizza una ricerca pazzesca con un impiego di forze mai visto, larghissimo, no? Ma Sossi sembra veramente sparito nel nulla. 5 giorni dopo il sequestro arriva una lettera dello stesso magistrato, è accompagnata da una foto del prigioniero davanti ad un drappo delle Brigate Rosse. Dunque si viene a sapere che Sossi è vivo. Lui stesso invita la procura di Genova a non continuare le ricerche perché, sono parole del volantino, sarebbero inutili e dannose. È un periodo pieno di fermento, quello che viene ricordato nella storia d'Italia come quello degli opposti estremismi. Infatti lo stesso giorno in cui arriva questo volantino, i fascisti di Ordine Nero seminano bombe a Milano, a Lecco, in Umbria, in Sicilia, anche in Calabria, no? Dopo altri 4 giorni ecco finalmente la richiesta da parte delle Brigate Rosse: noi scarceriamo Sossi in cambio dei compagni della 22 ottobre. Quindi c'è uno scambio di prigionieri. Allora acquista un senso strategico il rapimento perché si vuole ottenere qualcosa. Lo Stato naturalmente non accetta ed anzi aumenta le ricerche. La moglie di Sossi però non è della stessa opinione, lei non sta bene di perdere il marito per un principio, e quindi scrive al Papa, scrive al Presidente della Repubblica, che in quel periodo era Leone, ma senza nessun tipo di successo. Lo stesso Sossi, durante il processo proletario, ammette di avere sbagliato, secondo i documenti che sono poi stati ritrovati, e rivela insabbiamenti in procedimenti giudiziari e in inchieste da parte della Procura di Genova. Inoltre si lamenta di essere stato abbandonato dallo Stato, dice: voi non fate assolutamente niente per salvare la mia vita non conta niente per voi. Il presidente Leone risponde: la dignità dello Stato deve essere salvaguardata. Ora, detta da Leone, questa cosa a me fa rabbrividire, perché mi ricordo quello che è successo con lo stesso personaggio nel 1963 durante la tragedia del Vajont. Le lettere continuano, le lettere da parte di Sossi delle Brigate Rosse, e sempre in questo periodo continuano anche gli attentati di destra, gli attentati con le bombe di destra, insieme alle devastazioni delle sedi di partito da parte dell'organizzazione dell'estrema sinistra, anche delle Brigate Rosse. E in questo clima così incandescente, piano piano, qualche magistrato comincia a chiedersi se non convenga avere un delinquente in più libero, Mario Rossi, quello della 22 ottobre, e invece un galantuomo morto in meno. L'8 maggio, siamo a 4 giorni dal referendum sul divorzio, consegnano i magistrati di Genova, consegnano al governo una lettera durissima in cui si chiede di salvare Sossi, ma lo Stato continua a non cedere. Nella notte del 10 maggio i neofascisti compiono una serie di attentati dinamitardi a Bologna, Ancona, Milano e nella provincia di Catanzaro. I giornali di quell'epoca sembrano dei bollettini di guerra e il paese sembra vivere in trincea. La gente si sente frustrata, si sente ricattata e si sente soprattutto impotente. Lo Stato è assente, il governo è impegnato su tutte le piazze d'Italia per gli ultimi discorsi sul referendum e non ha tempo per pensare a Sossi. Il 18 maggio, esattamente un mese dopo il rapimento di Sossi, i brigatisti inviano un ultimatum. Se entro 48 ore non saranno liberati i componenti il gruppo 22 ottobre, Mario Sossi verrà giustiziato. Alle 2:15 del 20 maggio, sempre dello stesso anno, del 74, la Corte d'Assise d'Appello di Genova decide di concedere la libertà provvisoria agli 8 detenuti della banda del 22 ottobre. È una cosa che non era mai capitata prima, cioè è uno scambio di prigionieri ufficiale. ma si oppone il primo ministro. Il primo ministro all'epoca era Mariano Rumor, e contemporaneamente il ministro dell'interno Emilio Taviani ordina ai carabinieri di circondare il carcere di Marassi in maniera tale da impedire che la scarcerazione abbia effettivamente luogo, cioè che quelli della 22 ottobre possano uscire, no? Contemporaneamente il procuratore generale di Genova, Francesco Coco, che incontreremo ancora tra breve, impugna l'ordinanza con un ricorso alla Cassazione, e questo blocca tutto, perché non è possibile che la risposta della Cassazione arrivi entro le 48 ore dell'ultimato. La domanda è: che cosa succede adesso? L'attesa in Italia è spasmodica. La città di Genova è setacciata giorno e notte da 4.000 agenti dei carabinieri e della polizia, ma di Sossi e dei suoi rapitori non c'è nessuna traccia. Poi c'è un colpo di scena. Alle 11 di sera del 23 maggio Sossi viene rilasciato. Viene rilasciato alla periferia di Milano, dove con tutta calma ferma un taxi, si fa condurre alla stazione, prende un treno e se ne va a casa. La liberazione è voluta fortemente da Alberto Franceschini e Margherita Cagol, mentre una parte minoritaria delle Brigate Rosse vorrebbe ucciderlo. A capo di questa minoranza, neanche a farlo apposta, c'è Mario Moretti. La domanda è: perché viene liberato? Dopo tutto questo parlare, questo dire no, noi lo faremo fuori, eccetera, eccetera. Le stesse Brigate Rosse ce lo spiegano. Quando viene liberato, Mario Sossi ha in tasca un comunicato, l'ultimo comunicato di questa operazione, un comunicato delle Brigate Rosse, che dicono: l'obiettivo è stato raggiunto perché si sono sviluppate al massimo le contraddizioni all'interno e tra i vari organi dello Stato. Quindi sostanzialmente hanno fatto capire che di fronte ad un pericolo di questo genere, no, le varie situazioni, i vari organi dello Stato non sono nemmeno d'accordo tra di loro per prendere queste decisioni. Le inchieste successive appureranno che il rapimento di Mario Sossi venne eseguito personalmente dai capi storici delle Brigate Rosse, cioè da Renato Curcio, da Alberto Franceschini e Piero Bertolazzi, che verranno poi condannati a 15 anni solo per questo episodio nei processi che seguiranno. Il procuratore Francesco Coco, che si era opposto energicamente alla scarcerazione della banda del 22 ottobre, verrà ucciso 2 anni più tardi, nel 1976, assieme a 2 agenti di scorta. In aula, i brigatisti sotto processo rivendicano l'omicidio di Francesco Coco il giorno dopo. Mario Sossi è stato candidato alle recenti europee per Forza Nuova.
Bene, direi di continuare questo discorso post break musicale e soprattutto con la musica di quell'epoca. Questo era uno dei brani più famosi dell'epoca, fatto proprio da Eric Clapton. A voi.
che
torniamo in onda. Questo era Eric Clapton con Cocaine. Riprendiamo il discorso delle Brigate Rosse. Come avete sentito precedentemente, abbiamo trattato il rapimento di Mario Sossi. Adesso, Mario, secondo scaletta che hai preparato, ci dovrebbe essere la descrizione, scusate, dei primi morti ammazzati in Italia.
Sì, perché in effetti fino adesso di morti non ce ne sono stati. C'è stato il fatto più eclatante, è stato proprio quello del rapimento che abbiamo appena raccontato. E i primi morti ammazzati le Brigate Rosse li fanno proprio a Padova, nella sede di Via Zabarella del Movimento Sociale, la formazione di destra creata dal Mirante. Il 17 giugno del 74 vengono ammazzati due attivisti missini, Giralucci e Mazzola. E si tratta di un'azione veramente anomala, perché non rientra nella logica delle Brigate Rosse quella di fare la guerra contro l'estremismo di destra. C'è una specie di, come posso dire, rispetto, no? Verso di un estremismo rispetto all'altro. Gli scontri di questo tipo, cioè estremismo contro estremismo, sono sempre stati molto casuali in quel periodo. Il nemico delle Brigate Rosse era lo Stato, e contro lo Stato bisognava agire. Sembra che l'azione nella sede dell'MSI a Padova sia stata un'iniziativa autonoma della colonna veneta delle Brigate Rosse, che si era formata non da molto, ma le Brigate Rosse a livello nazionale, pur assumendosi ovviamente per spirito di corpo la responsabilità del duplice omicidio, ribadivano che non interessa l'antifascismo militante, ma l'attacco al cuore dello Stato. Allora uno dice, chi sono allora gli obiettivi da colpire in questo Stato, nello Stato degli anni 70, secondo la mentalità e la logica delle Brigate Rosse? Beh, gli obiettivi dichiarati dalle BR sono essenzialmente due: Giulio Andreotti e Massimiliano Gritti. Massimiliano Gritti è un imprenditore di generi alimentari, ha interessi nella Montedison e anche nella produzione e nella vendita di armi, ed è soprattutto uno stretto collaboratore di un personaggio che a quell'epoca era famosissimo, cioè di Eugenio Cefis, ritenuto uno dei manovratori di un presunto progetto neogollista della Democrazia Cristiana, che avrebbe voluto riportare la Repubblica Italiana verso una svolta reazionaria, una svolta molto, molto conservatrice, molto di destra. Ora, se noi conosciamo bene Andreotti, e ne abbiamo parlato anche tante volte qui dentro, forse dobbiamo qualche chiarimento su questo Eugenio Cefis, la cui storia fino agli anni 70 è tutto un mistero. Lui è un imprenditore friulano, è stato presidente dell'Enil e poi della Montedison, nonché antagonista dell'avvocato Agnelli per diventare presidente della Confindustria. Alla fine Agnelli la spunta e è costretto però a nominare Cefis come suo vicepresidente. Improvvisamente nel 1977 sparisce dalla scena pubblica, si ritira a vita privata in Svizzera, potendo contare, si dice, su un patrimonio immenso. Di lui si occupano, oltre a Pierpaolo Pasolini, che secondo lo scrittore, l'artista adombrò un ruolo importante anche nello stragismo, quindi nelle stragi che sono avvenute in quegli anni, ma anche i magistrati si sono mossi sulle sue tracce. Tra questi c'è Gianni Scalia, che scoprì, grazie ad un appunto del Sismi, che la loggia massonica P2 in realtà non era stata fondata da Licio Gelli, ma era stata fondata proprio da Eugenio Cefis, e solo successivamente era stata, come dire, lasciata in eredità a Licio Gelli. Quindi i primi morti sono questi. Nel 1974 però succede anche qualcos'altro. Succede che Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale dei Carabinieri e responsabile della regione militare Nord-Ovest, quindi si trovavano in Piemonte, Lombardia, Liguria, quindi era a distanza a Torino, crea una struttura antiterrorismo di una efficienza pazzesca. Intanto seleziona 10 ufficiali che lavorino a suo stretto contatto. E poi comincia ad utilizzare dei metodi nuovi. In particolare non gli interessava affatto arrestare i singoli brigatisti. Lui vuole arrivare alla struttura, a chi pensa dietro questi, ai mandanti sostanzialmente, no? Ecco, per questo tra le altre cose sarà anche criticato, perché si lascerà scappare dei pesci piccoli proprio per poter poi arrivare ai pesci più grossi. E tra le altre mosse che fa, usa anche un infiltrato, un personaggio molto controverso, un ex religioso, ex guerrigliero nell'America Latina, cioè un personaggio stranissimo, no? Che si chiama, l'abbiamo incontrato proprio all'inizio, Silvano Girotto, che per essere stato frate ed aver usato il mitra in America Latina viene appunto chiamato frate mitra. Questo si infiltra dentro nelle Brigate Rosse, incontra Curcio e Franceschini, i quali hanno molte perplessità su questo personaggio. Li incontra alcune volte, tre volte, alla quarta volta c'è un appuntamento, l'appuntamento è previsto per l'8 settembre, a questo appuntamento devono essere presenti Curcio, Franceschini e Moretti, cioè il vertice dei vertici delle Brigate Rosse, no? I capi dei capi delle Brigate Rosse. Ma c'è una strana telefonata che, come dicevo all'inizio, si sospetta venga dai servizi segreti del Mossad. Questa telefonata avverte Moretti che è una trappola e quindi lui non va all'appuntamento, ma non riesce o non si preoccupa di avvisare i suoi compagni e quindi questi vengono catturati. Nonostante i capi siano in carcere, le Brigate Rosse mostrano di non essere affatto indebolite e il 18 febbraio del 75, con un'azione diretta da Margherita Kagol, Curcio e altri detenuti vengono liberati. In realtà Curcio non è che fosse stato messo in un carcere di elevatissima sicurezza, era un carcere normale. Le cronache ci dicono anche che la sorveglianza non era proprio il massimo, no? E quindi l'azione di Margherita, di sua moglie, è stata facilitata. Tre mesi dopo Margherita Kagol muore in un conflitto a fuoco, viene uccisa dai carabinieri dalla chiesa e viene uccisa anche in questo caso per una soffiata che i carabinieri che dalla chiesa aveva avuto. Curcio verrà catturato nuovamente l'anno successivo. Le Brigate Rosse vengono praticamente sgominate, almeno questa è l'impressione generale. Rimangono in libertà soltanto una decina di brigatisti, qualcuno ha fatto i conti, sembra che si fossero 13. Tra questi c'è sempre Mario Moretti, che assume da ora in poi il ruolo di capo assoluto delle Brigate Rosse. E proprio in questo momento in cui si hanno i grandi successi, in cui sembra proprio che le Brigate Rosse siano sgominate, no? Le organizzazioni antiterrorismo, compresa quella di dalla Chiesa, vengono smantellate dallo Stato. Possiamo ascoltare adesso quello che ha da dire a questo riguardo Caselli.
E ricordo che un giorno il generale dalla Chiesa venne da me, combinazione proprio da me, e mi disse: giudice, stanno per ristrutturare il nucleo. E voi pensate che abbiamo lavorato bene? Io non sapevo neanche se stesse parlando proprio sul serio, perché era una domanda assolutamente retorica. Avevano lavorato non soltanto bene, avevano lavorato benissimo, e la mia risposta è stata questa. Dice: allora, siccome ci vogliono ristrutturare non mi sembra una cosa giusta, se lo ritenete opportuno fate qualcosa. Aveva ragione ovviamente il generale dalla Chiesa, pensare a una ristrutturazione di una struttura così importante e vincente non era molto comprensibile, ma fu la nostra conclusione: noi facciamo i magistrati, queste sono decisioni che appartengono alla competenza dell'esecutivo, non ci possiamo entrare.
In quanto alla Chiesa, il suo ruolo diventerà ancora più ingombrante, soprattutto più tardi negli anni, quando le Brigate Rosse avrebbero rapito Aldo Moro e quando una buona parte dei documenti scottanti, che erano accusatori nei confronti dei politici e dei partiti della loro maggioranza, penso ad Andreotti, a Cossiga, a Zaccagnini, a una larga fetta della Democrazia Cristiana, questi documenti sparirono senza lasciare traccia. La sua storia si intersecherà con quella di giornalisti molto scomodi come Mino Pecorelli, che verrà assassinato nel 1979. Di queste cose parleremo, non so se la faremo questa sera, ma comunque ne parleremo più avanti. Nel 1982 dalla Chiesa viene inviato a Palermo per combattere la mafia, ma con dei poteri che, secondo quello che lui stesso dirà, sono inferiori a quelli della procura di Forlì. Forlì era in quel tempo la regione, la provincia più tranquilla di tutta Italia. Con questi pochi poteri non poté fare assolutamente niente e viene ucciso il 3 settembre del 1982. Quello che accade con tutti questi brigatisti che cominciano ad affollare le carceri perché sono stati arrestati appunto dalla Chiesa, è una cosa abbastanza incredibile, cioè si cominciano a formare colonne delle Brigate Rosse nelle carceri italiane. Piano piano, anzi, le carceri di massima sicurezza di Nuoro, dell'Asinara, di Palmi, eccetera, diventano il centro decisionale, il centro strategico, dove si elaborano i piani segreti delle Brigate Rosse. Ma fuori l'aria è cambiata. Sta per cominciare il primo processo ai vertici delle Brigate Rosse. Mario Moretti ha meno senso politico di Curcio e Franceschini, è molto più violento e molto più diretto. Le Brigate Rosse diventano allora spietate come non mai. Il primo obiettivo sono i magistrati, come il già ricordato Francesco Coco e la sua scorta, tre morti nel 1976. Muore anche un ragazzo di 20 anni, si chiama Walter Alasia, è un brigatista di Milano che si porta via due carabinieri. La colonna milanese prende da allora il nome e la colonna Walter Alasia sarà quella che durerà più a lungo nel tempo, anche una volta che i gruppi storici delle Brigate Rosse saranno sgominati, arrestati e non ci saranno più. Viene ucciso Fulvio Croce, è il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Uno dice: perché viene ucciso Fulvio Croce? Vediamo un po'. Lo scopo delle Brigate Rosse era quello di impedire che il famoso processo di Torino, quello per capirci per il rapimento di Sossi, lo scopo, dicevo, delle Brigate Rosse era che si impedisse di celebrare quel processo, e questo impedimento veniva tentato impedendo la formazione delle giurie popolari e soprattutto impedendo l'assegnazione degli avvocati d'ufficio. Dal momento che le Brigate Rosse non volevano difendersi perché, come dicevano fin dall'inizio, la rivoluzione non si processa e quindi non c'è nessun motivo per difendersi perché l'accusa non può esistere. Dopo un primo tentativo nel 1976, che mi pare durò due o tre udienze, il processo riprende nel 77, ma dura una sola udienza, proprio perché mancano le giurie e mancano gli avvocati d'ufficio. È allora che l'anziano avvocato Fulvio Croce, aveva mi pare 74 anni a quell'epoca, nomina 10 avvocati d'ufficio e mette anche se stesso nella lista. E tanto basta per essere ucciso. Il risultato? Un ulteriore rinvio di quasi 2 anni del processo.
Succede un fatto per Torino sconvolgente. Torino è una città con forti, fortissime tradizioni di lotta su tutti i versanti. Contro il fascismo, per la democrazia, per le libertà sindacali, per i diritti in generale. Questa Torino sembra che non ci sia più, perché non si trovano sei cittadini, sei, non 60, non 600, sei cittadini disposti a fare i giudici popolari. Sul tavolo del presidente della Corte d'Assise Guido Barbaro si accumulano i certificati medici di coloro che vengono estratti a sorte e dovrebbero fare i giudici popolari, tutti mandano un certificato medico e su ogni certificato c'è scritto sindrome depressiva. La traduzione in termini clinici della paura. In quel momento i terroristi hanno vinto.
Thank you.
Ed eccoci ritornati. Molto bene, siamo arrivati ai primi arresti in Italia, Mario. Da cosa proseguiamo ora?
Continuiamo dal 1975 in poi. Nei due anni seguenti, dal 75 al 77, le azioni delle Brigate Rosse si susseguono e adesso hanno come scopo l'intimidazione. L'intimidazione attraverso il ferimento volontario. C'è un termine, gambizzazione, che veniva usato con grande frequenza all'epoca, che sembra un termine di poco conto, ma sparare alle gambe significa frantumare le ossa, spaccare le ginocchia e lasciare il ferito molto probabilmente, come si dice, sciancato, no? per tutta la vita.
Sì, ma è anche estremamente doloroso, quindi è proprio esatto. Un sistema proprio per incutere dolore molto molto forte.
Ecco, quindi diciamo che le azioni hanno come scopo appunto l'intimidazione oppure l'autofinanziamento. L'autofinanziamento viene ottenuto attraverso dei sequestri e la successiva liberazione degli ostaggi dietro pagamento. Tanto per fare un esempio, c'è il sequestro di un armatore, Piero Costa, che aveva fruttato all'epoca 1,5 miliardi di lire, che era una cifra spaventosa, e con questi soldi le Brigate Rosse si sono finanziati per molti anni. Poi l'ira delle Brigate Rosse si rivolge anche verso la stampa e cominciano i ferimenti di giornalisti. Ricordo Valerio Bruno del secolo XIX, Indro Montanelli, che era a capo del Giornale Nuovo, che non ha a che fare col giornale di adesso, Emilio Rossi, che era direttore del TG1, ed infine c'è anche un morto ammazzato, è Carlo Casalegno della Stampa di Torino, che il 16 novembre del 77 viene freddato. Viene ucciso esattamente un mese dopo la morte dei capi della colonna tedesca della RAF, la Rote Armee Fraktion, che era un facsimile, diciamo, delle Brigate Rosse in Germania, e i capi di questa frazione, in particolare Andreas Bader e Ulrike Meinhof, vengono trovati suicidati in carcere. Ora, è quasi sicuro, diciamo, che qualcuno li abbia suicidati, no? Questi personaggi, questi della Rote Armee Fraktion, erano stati catturati dopo l'uccisione del presidente della Confindustria tedesca, e l'uccisione di Casalegno testimonia che c'è un legame molto forte tra i movimenti armati, addirittura a livello europeo. Insomma, la faccenda si faceva ancora più seria e preoccupante. Il 16 marzo del 78 le Brigate Rosse sequestrano a Roma l'onorevole Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, candidato anche se non ufficiale alla presidenza della Repubblica e ispiratore della formazione del nuovo governo, come si diceva allora, aperto al PC, al Partito Comunista Italiano. Muoiono 5 militari della scorta: Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Domenico Ricci, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. Con questa azione le Brigate Rosse si propongono di intervenire negli equilibri politici generali del paese, cioè entrano veramente nel cuore dello Stato. Nel corso dei 55 giorni del sequestro, Moro scrive molte lettere, 90, un po' meno di 90, e le Brigate Rosse chiedono la liberazione di 13 prigionieri politici, distribuiscono 9 comunicati ed una risoluzione della direzione strategica. Il sequestro si conclude il 9 maggio del 78 con il ritrovamento del corpo di Aldo Moro in via Caetani a Roma. È chiaro che non finiamo qui il discorso su Moro, lo teniamo da parte e lo approfondiremo successivamente. Continuiamo con la cronaca. Il 21 giugno del 78 a Genova le Brigate Rosse uccidono Antonio Esposito, che è un funzionario dell'antiterrorismo. Questa azione coincide con l'entrata in Camera di Consiglio dei giudici del processone di Torino, che si conclude poi il 23 giugno. In questo filone rientrano anche molte altre morti: Vittorio Battaglini e Mario Tosa, Antonino Casu ed Emanuele Tuttobene a Genova. A Roma muoiono Antonio Varisco, Michele Granato, Domenico Taverna, Mariano Romiti. A Milano Antonio Cestari, Rocco Santoro, Michele Tatulli. Le Brigate Rosse poi puntano le carceri. I loro compagni arrestati, dicono, subiscono delle condizioni inaccettabili, sono isolati in carceri di massima sicurezza. E allora vengono colpiti mortalmente Girolamo Tartaglione, che è il direttore generale degli affari penali del Ministero della Giustizia, nel 78, Salvatore Lanza e Salvatore Porceddu, che sono dei poliziotti, degli agenti che sono addetti alla sorveglianza esterna del carcere di Torino, le nuove, Per tutto il 1978 la presenza delle Brigate Rosse nelle grandi fabbriche di Torino, di Milano, di Genova e del Veneto è scandita da numerose azioni contro le gerarchie e contro i dirigenti industriali. Nel corso di questa campagna viene ucciso Pietro Coggiola, capo officina Fiat. L'azione contro di lui nelle intenzioni dell'organizzazione doveva essere solo un ferimento. È un errore sostanzialmente che viene compiuto. Invece risulta intenzionale l'attentato mortale contro Sergio Gori a Mestre il 19 gennaio del 1980, che di fatto sarà l'ultima azione delle Brigate Rosse inserita in questo contesto. Il 24 gennaio del 79, quindi l'anno precedente, a Genova, il sindacalista della CGIL, Guido Rossa, ritenuto responsabile dell'arresto dell'operaio dell'Italsider Francesco Berardi, viene colpito mortalmente. Quello che succede è che Francesco Berardi distribuiva all'Italsider dei volantini delle Brigate Rosse e nella paura generale di tutti i suoi colleghi, Guido Rossa invece lo denuncia e quindi Francesco Berardi viene arrestato. Nella rivendicazione dell'omicidio di Guido Rossa, le Brigate Rosse rendono noto che questa azione era stata concepita come soltanto un ferimento intenzionale, non volevano ucciderlo. Guido Rossa però diventa un simbolo per la classe operaia e segna probabilmente il distacco definitivo dalle posizioni possibiliste sulle Brigate Rosse. Sostanzialmente quelli che pensavano i compagni che sbagliano, questi compagni che sbagliavano diventano semplicemente degli assassini. Durante i funerali di Guido Rossa, con una folla immensa presente a Genova, lo ribadisce con assoluto vigore il segretario nazionale della CGIL dell'epoca, Luciano Lama. Per quanto riguarda Francesco Berardi, l'operaio accusato da Guido Rossa, poco tempo dopo si suiciderà in carcere e la colonna di Genova verrà intitolata al suo nome. Il 21 febbraio del 1980 viene arrestato a Torino Patrizio Peci. Le modalità del suo arresto sono veramente avvolte nel più fitto mistero. Ancora oggi non si sa come si sia arrivati a Patrizio Peci. Ma con questo arresto viene inferto un colpo mortale all'organizzazione delle Brigate Rosse. Infatti Patrizio Peci parla. Verrà ritenuto un delatore da parte delle Brigate Rosse che più tardi uccideranno suo fratello proprio per questo motivo. In seguito alla sua collaborazione con le forze dell'ordine, nei mesi successivi si susseguono in tutta l'Italia centinaia di arresti e il 28 marzo a Genova, anche in risposta alla campagna contro gli apparati dell'antiterrorismo, vengono uccisi dai carabinieri Anna Maria Ludman, Lorenzo Betassa, Riccardo Dura e Piero Panciarelli, tutti appartenenti e attivisti delle Brigate Rosse. È questo il periodo in cui cominciano a manifestarsi dei dissidi interni tra le varie componenti regionali delle Brigate Rosse. Ma il contendere non è su questioni marginali. Il contendere, cioè il non essere d'accordo, è sui metodi e sugli obiettivi. Questioni, insomma, di una importanza assoluta. E per le Brigate Rosse questo è l'inizio della fine. Nell'aprile del 1981 viene arrestato a Milano il capo incontrastato delle Brigate Rosse, Mario Moretti. Salgono allora di grado, diventano sostanzialmente i capi, il professor Giovanni Senzani, che era stato uno dei teorici, uno per esempio di quelli che inventava gli slogan per quanto riguarda le Brigate Rosse, e Antonio Savasta, che è un personaggio della colonna veneta. Ad ottobre a Milano si elabora la strategia per il rapimento del generale degli Stati Uniti James Lee Dozier. A capo di quello che resta delle Brigate Rosse c'è una donna, c'è Barbara Balzerani. Il generale viene rapito a Verona il 17 dicembre dell'81. Verrà liberato il 28 gennaio successivo, un mese e qualcosa dopo, a Padova, in un appartamento alla Guizza, dai Nox, quindi dai corpi speciali dei carabinieri, che non spareranno neanche un colpo. Da come viene vissuta e raccontata questa azione, è veramente un'azione da film tipo arma letale. Dura 90 secondi. 5 brigatisti vengono arrestati. Sono Antonio Savasta, la sua fidanzata Emilia Libera, Cesare Di Lenardo, che erano tra i rapitori di Dozier, ed inoltre Giovanni Ciucci e la proprietaria dell'appartamento, che è Daniela Frascella. È praticamente l'ultimo atto delle Brigate Rosse storiche. Le confessioni di Savasta diedero il colpo di grazia a quanto restava dell'organizzazione ormai priva di una guida centralizzata. Senzani, il professore, verrà arrestato l'anno successivo, nell'82. Anche questo arresto è stato effettuato in circostanze che non sono mai state chiarite del tutto. Nel gennaio del 1987, una serie di lettere aperte firmate da diversi militanti sanciscono la chiusura unitaria dell'esperienza storica delle Brigate Rosse e l'inizio, come c'è scritto, diciamo, in queste lettere, di una battaglia di libertà finalizzata alla soluzione politica del conflitto degli anni 70. Alla liberazione di tutti i prigionieri e al rientro degli esuli. Quindi si trasforma il movimento militare in un movimento che, almeno nelle intenzioni scritte, vuole essere un movimento politico. In questi anni le frange rimaste sono la famosa colonna Walter Alasia, quella milanese e poco altro, continuano a fare morti, ad eseguire rapimenti e rapine per autofinanziarsi. Pare che abbiano fatto anche dei piaceri all'organizzazione per la liberazione della Palestina, quella di Yasser Arafat, uccidendo per loro qualche avversario politico, come a Roma è stato ucciso Ray Lyman Hunt, che era il comandante in capo di una multinazionale legata al Sinai e quindi a Israele. Negli anni 90, nonostante le dichiarazioni che la lotta armata è terminata da parte dei capi storici che sono in carcere, c'è ancora qualche fermento e qualche attentato. C'è per esempio una bomba a mano ad alto potenziale che viene lanciata da Viano contro la base americana nel 93, oppure c'è un attentato dinamitardo 3 anni dopo nel 96 a Roma contro una base dell'aeronautica militare. Non sono cose molto gravi. Quello che succede di grave invece avviene negli anni 2000, perché ci sono due assassini che noi ricordiamo molto bene. Sono tutti e due a danno di tecnici che lavorano alle dipendenze del presidente del governo, del capo del premier, insomma. Il primo è Massimo D'Antona, nel 1999, che lavorava finché era primo ministro D'Alema. Il secondo è Marco Biagi, nel 2002, con invece premier Berlusconi. Il 12 febbraio del 2007 vengono arrestati, con la direzione delle indagini da parte del pubblico ministero di Milano, Ilda Boccassini, 15 appartenenti alle nuove Brigate Rosse. Ci sono anche quadri del sindacato CGIL, che vengono immediatamente espulsi, e 6 di questi 15 sono residenti a Padova. Questa è veramente la storia di ieri. Le Brigate Rosse, nella loro storia dal 1970 ad oggi, hanno fatto una settantina di morti ufficiali, quelli che sappiamo, oltre ai ferimenti, alle gambizzazioni, ai sequestri, e senza contare i numerosissimi brigatisti morti. Mettiamo un po' di musica.
E allora mettiamola subito. We'll be right back.
get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Select the true nature's child. We were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild.
E ritorniamo in onda. Mario, proseguiamo.
Bene, siamo arrivati alla fine della storia delle Brigate Rosse, però adesso bisogna fare un passo indietro. Bisogna fare un passo indietro perché di tutto questo lungo periodo che va dal 1970 fino all'altro ieri praticamente, questo lungo periodo degli anni di piombo così pieno di morti ammazzati, c'è un episodio che è assolutamente il più importante di tutti, e questo episodio è il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro, che rappresenta l'apice dell'attacco allo Stato da parte delle Brigate Rosse. Ora, raccontare il sequestro di Aldo Moro è molto complicato, quindi io comincio dalla semplice cronaca e poi faremo alcune considerazioni. Cominciamo dalla cronaca. C'è un ingegnere che sta mettendo su casa a Roma, si chiama Altobelli. Per attrezzare questa sua nuova casa, però, acquista delle cose strane, tipo pannelli insonorizzati, sbarre inferriate. La casa si trova in via Montalcini, numero 8, interno 1. L'ingegnere in realtà non è un ingegnere, non si chiama neanche Altobelli. Il suo nome di battaglia è Gulliver, al secolo germano Maccari, ed è un brigatista della colonna romana. Il suo compito è quello di costruire una prigione del popolo proprio in quell'appartamento. Nascosta da una libreria c'è una piccola stanza segreta con una branda, un tavolino e un gabinetto chimico, come quelli dei camper per capirci. La camera è completamente insonorizzata e senza finestre. Dovrà nascondere un prigioniero molto molto importante.
Ascoltato che siete collegati con la redazione del GR2, interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un comando di terroristi. Inaudito, ripetiamo, incredibile episodio avvenuto davanti all'abitazione del parlamentare nella zona della Camilluccia.
Eh beh, effettivamente è proprio incredibile, un attacco così diretto al cuore dello Stato non se l'aspettava proprio nessuno. Il 16 marzo del 78 Aldo Moro e la sua scorta stanno recandosi in Parlamento. Per quel giorno è prevista la presentazione di uno dei tanti governi Andreotti, il quarto, ma è un governo molto molto importante. All'incrocio tra via Fani e via Stresa, la Fiat 130 viene fermata e in 3 minuti il comando delle Brigate Rosse annienta la scorta e rapisce il politico. È un blitz militare che verrà definito di geometrica potenza. Cominciano così i 55 giorni di prigionia di Aldo Moro, sottoposto a processo del popolo e poi condannato a morte. Alla fine del periodo di prigionia i brigatisti votano, oltre il 90% è per l'esecuzione, che avviene il 9 maggio. Il cadavere di Moro viene caricato su una Renault rossa e viene lasciato a metà strada tra la sede romana della Democrazia Cristiana e quella del Partito Comunista in via Caetani. Subito dopo il sequestro, 2000 agenti di polizia vengono tenuti 24 ore su 24 in servizio di pattuglia. Si costituiscono decine e decine di posti di blocco, ma Moro sembra sparito nel nulla. Dov'è Moro? È proprio in via Montalcini, interno numero 8, interno 1, nella prigione del popolo. Ci arriva circa 25 minuti dopo il sequestro e vi resterà fino alla fine. Lo sorvegliano Prospero Gallinari, Germano Maccari, il famoso Gulliver, e Anna Laura Praghetti. Mauro Moretti ogni giorno provvede ad interrogarlo, raccoglie tutte le dichiarazioni su nastro, poi però fa scrivere direttamente a Moro tutte quante le sue dichiarazioni, perché lo sbobinamento, diciamo, era troppo lento ed era troppo complicato. Da vari corpi delle Brigate Rosse che sono sparpagliati in tutto il paese arrivano numerosi comunicati. I comunicati delle Brigate Rosse sono 9. Il primo contiene la fotografia del presidente democristiano, l'ultimo comincia con la frase «Compagni, la battaglia iniziata il 16 marzo con la cattura di Aldo Moro è arrivata alla sua conclusione» e finisce con «Concludiamo quindi la battaglia iniziata il 16 marzo eseguendo la sentenza a cui Aldo Moro è stato condannato». In mezzo, tra il primo e l'ultimo comunicato, i comunicati stessi sono la cronistoria dei rapporti tra le Brigate Rosse, Moro e lo Stato, in particolare i rapporti con la Democrazia Cristiana, ritenuta, anche se non da sola, la causa della mancata libertà in senso proletario della Repubblica Italiana. Tutti i comunicati inneggiano la lotta armata, ripercorrono le fasi del regime democristiano e della lotta proletaria armata. Sono tutti molto lunghi, tranne uno di cui parleremo più avanti. Non c'è naturalmente il tempo per leggerli tutti, ma esistono dei siti in internet che li pubblicano integralmente, senza commenti e addirittura con gli errori che erano contenuti dentro. Uno di questi errori, per esempio, siccome poi dovremo parlarne, è il fatto che invece di usare la lettera L minuscolo viene usato il numero 1. Allora, io vorrei percorrere in una sintesi la più rapida possibile, senza però perdere il senso di quello che vogliamo dire, tutti i 9 comunicati. Cominciamo dal primo. Il primo è del 16 marzo, giorno della cattura, del rapimento di Moro, e dice: «Giovedì 16 marzo un nucleo armato delle Brigate Rosse ha catturato e rinchiuso in un carcere del popolo Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. La sua scorta armata, composta da 5 agenti dei famigerati corpi speciali, è stata completamente annientata». Così incomincia il primo comunicato. In questo comunicato si delinea la figura di Moro e si assegna alla Democrazia Cristiana il ruolo di principale fautore dello SIM. Allora, dello SIM abbiamo parlato la settimana scorsa, è lo Stato imperialista delle multinazionali che è l'avversario del proletariato, secondo appunto le Brigate Rosse. Quindi dicevo che viene assegnato soprattutto alla Democrazia Cristiana, la principale sostenitrice dello Stato imperialista delle multinazionali. Contro questo Stato va condotta quindi la lotta armata proletaria. Assieme al foglio c'è, nella busta in cui viene fatta trovare il comunicato numero 1, c'è una famosa foto di Moro in maniche di camicia davanti alla bandiera delle Brigate Rosse. Il secondo comunicato è del 25 marzo, quindi 10 giorni dopo, scarsi, e si comincia questa volta con un attacco al PCI e ai sindacati, che vengono definiti apparati polizieschi, antioperai, delatori e spie del regime. Poi si sottolinea il fatto che Moro è designato alla carica di Presidente della Repubblica e quindi, di fatto, del capo del SIM, cioè del capo di questo Stato delle multinazionali, perché nella figura del Presidente della Repubblica si riconosce la magistratura, si riconosce l'aspetto militare come capo delle forze armate e quindi rappresenta lo Stato in tutti quanti i sensi. E poi si elencano le cariche di Moro degli ultimi 20-30 anni del passato e quindi le colpe di cui si è reso responsabili. E allora si va dalla sua segreteria democristiana durante i governi Tambroni, con i morti tra gli operai che manifestavano ad opera della polizia di Scelba, ai tentativi di golpe di De Lorenzo e Segni e alla nascita del centro-sinistra guidato dai poteri americani e così via. Infine c'è l'attacco all'organizzazione delle polizie a livello europeo e a Cossiga, che all'epoca era il ministro degli interni, per come esse vengono usate contro il popolo e contro la rivoluzione. Quindi è una specie di lezione di storia vista dal punto di vista delle Brigate Rosse degli ultimi 30 anni, diciamo, del regime democristiano. E veniamo al comunicato numero 3, del 29 marzo, 5 giorni dopo. La prima frase è questa: «L'interrogatorio, sui contenuti del quale abbiamo già detto, prosegue con la completa collaborazione del prigioniero». Più avanti il comunicato dice: «Aldo Moro è perfettamente consapevole di essere il più alto gerarca di questo regime, di essere il responsabile delle politiche antiproletarie che ha imposto nel nostro paese, della repressione delle forze produttive, delle condizioni di sfruttamento dei lavoratori, dell'emarginazione e miseria di intere fasce di proletariato, della disoccupazione, della controrivoluzione armata scatenata dalla Democrazia Cristiana. Ma Moro è anche consapevole di non essere il solo. Chiama quindi gli altri gerarchi a dividere con lui le responsabilità e rivolge agli stessi un appello che suona come un'esplicita chiamata di correità, cioè con corresponsabilità. Ha chiesto di scrivere una lettera segreta al governo ed in particolare al capo degli sbirri, Cossiga. Queste sono le parole del comunicato. La lettera a Cossiga viene allegata al comunicato. In questo terzo comunicato quindi si comincia a raccontare che Moro sta collaborando e soprattutto che lui, pur ritenendosi responsabile per un certo livello, ritiene però che ci siano altri responsabili liberi che dovrebbero dividere con lui questa responsabilità. Il quarto comunicato è del 4 aprile. Le Brigate Rosse se la prendono questa volta con la stampa e con i politici che ritengono che la lettera che era stata allegata nel terzo comunicato per Cossiga non fosse stata scritta da Moro. Insistono sul fatto che Moro sta scrivendo di sua iniziativa ai suoi compari, chiamandoli per nome e chiamandoli a condividere le responsabilità di 30 anni di governo. Per la prima volta fa cenno questo comunicato in una lettera a Zaccagnini, che viene allegata al comunicato, allo scambio di prigionieri. Nella documentazione enorme che si troverà anni dopo si capirà anche il riferimento ad alcune vicende che avevano avuto per protagonisti i terroristi palestinesi e libici che erano stati scambiati, secondo un teorema Moro di quell'epoca, con una tranquilla convivenza senza attentati in quegli anni 70. Di questo noi avevamo parlato a suo tempo quando abbiamo raccontato la storia di Abu Omar, no? E di tutti gli intrecci che Moro da una parte e Andreotti dall'altra avevano fatto appunto con i palestinesi, e lo scambio di prigionieri era una cosa che si faceva e Moro non capisce perché adesso non si possa più fare. Le Brigate Rosse con questo comunicato negano anche l'esistenza di qualsiasi manovra segreta, di contatti oppure di altri sotterfugi. Il processo, dicono, continuerà fino alla fine. Il comunicato numero 5 è del 10 aprile. Contiene una lettera di Moro a Taviani, Taviani era il ministro degli interni all'epoca, e comincia così. L'interrogatorio del prigioniero prosegue e, come abbiamo già detto, ci aiuta validamente a chiarire le linee antiproletarie, le trame sanguinarie terroristiche che si sono dipanate nel nostro paese, che Moro ha sempre coperto. Ci aiuta ad individuare con esattezza le responsabilità dei vari boss democristiani, le loro complicità, i loro protettori internazionali, gli equilibri di potere che sono stati alla base di 30 anni di regime democristiano. Qui mi sembra che non ci siano commenti da fare. Poi c'è il comunicato numero 6. Il comunicato numero 6 è il comunicato che annuncia la fine del processo. Allora, prendendo una frase qua e una frase là, vediamo un po'. L'interrogatorio al prigioniero Aldo Moro è terminato. Rivedere 30 anni di regime democristiano non ha fatto altro che confermare delle verità e delle certezze che non da oggi sono nella coscienza di tutti i proletari. Quali misteri ci possono essere del regime DC da De Gasperi a Moro che i proletari non abbiano già conosciuto e pagato con il loro sangue? Certo, l'interrogatorio ad Aldo Moro ha rivelato le turpi complicità del regime, ha additato con fatti e nomi i veri e nascosti responsabili delle pagine più sanguinose della storia degli ultimi anni, ha messo a nudo gli intrighi di potere, le omertà che hanno coperto gli assassini di Stato, ha indicato l'intreccio degli interessi personali, delle corruzioni, delle clientele, che lega in modo indissolubile i vari personaggi della putrida cosca democristiana a questi, agli altri dei partiti loro complici. Gli scandali, le corruttele, le complicità dei boss democristiani, se li rendono ancora più odiosi, non sono però l'aspetto principale. Fanno parte certamente della logica con cui questo partito ha sempre governato, ma quello che conta è la funzione controrivoluzionaria della DC, il suo servizio agli ordini delle multinazionali, la sua trentennale opera antiproletaria. Comunque, come abbiamo già detto, tutto sarà reso noto al popolo e a questo punto facciamo una scelta. La responsabilità di Aldo Moro, le responsabilità di Aldo Moro sono le stesse per cui questo Stato è sotto processo. La sua colpevolezza è la stessa per cui la DC e il suo regime saranno definitivamente battuti, liquidati e dispersi da iniziative delle forze comuniste combattenti. Non ci sono dubbi, Aldo Moro è colpevole e viene pertanto condannato a morte. Ecco, questo è il comunicato numero 6 che pone fine al, al processo. Nel linguaggio delle Brigate Rosse quindi si dice Moro viene condannato non perché solo lui è colpevole ma perché l'intero Stato basato sul regime democristiano lo è.
Abbiamo una telefonata, Mario. Radio Cooperativa, buonasera.
Pronto, buonasera signore.
Salve Naf, prego.
Beh, ma pensi che siano finiti o sono interrelati?
In che senso?
No, a prescindere... Come?
Sì, l'intralazzi?
No, stavo capito, sì.
L'intralazzi, dico, pensi che siano finiti?
No, però noi stiamo raccontando la storia di un periodo ben preciso e quindi ci fermiamo lì, insomma.
Sì, sì, no, ma ti guardi adesso, se ti guardi, guarda, che te noto anche qua, come che... E guarda che a mafia se voti, perché che se... Guarda come che viene ciappare proprio fazioni mafiose, ma secondarie ovviamente, no? Dal Berlusca, da quando cosa su... non so, sento che gliene resta una squadra a Napoli, una squadra in Sicilia, una squadra in Calabria, una squadra qua, una squadra... E io proprio eliminare e a controparte, e rendo l'idea di quello che ti voglio dire.
Sì, però, ecco, Naf, il discorso è che ovviamente su questo possiamo discuterne anche tranquillamente. Noi però cercavamo di stare su un ambito storico ben preciso, sì, ma... e volevamo fermarci a quello però, attenzione.
Chi sei che non conosce tutte queste storie qua? Poi guarda, sta voi che ti aggiunga nel 67, se stai i primi a fare l'omicidio, sta BR, noi in ARC, te lo sai che era anche in ARC, no? Chi era terribile anche qui?
I nuclei armati rivoluzionari.
Sì, ecco, Savastajer, non mi ricordo, sì, Savastajer. Sì. È che è il primo, sta un ex maresciale pensione da cosa, qua nel 67 in via Zabarea a Padova, al Movimento Sociale Italiano.
Sì, l'abbiamo raccontato, esatto. Queste, è stata la colonna veneta delle Brigate Rosse.
Scusa, quando sì. Ti parlavi de Dossi, là, che c'è stato a Pio, lo seguivo da anni, solo il contesto.
Ecco, subito dopo abbiamo detto che i primi morti ammazzati da parte delle Brigate Rosse sono proprio stati i due missini Giraluce e Mazzola, sì, in via Zabarea a Padova.
Perché... Ti senti che qualche volta i cani mi hanno detto bisogna calmarmi.
Non è un problema.
Non si sfuggito che l'attimo là che mi sono distratto.
Naf, ti ringraziamo perché andiamo avanti con la puntata.
Pensavo che avesse finito.
Andremo avanti anche la prossima volta.
Perché Ghevoria comunque ti ho detto un'assemblea permanente di supervisione e controllo ai vari governi che si alternano, che sia rossi o neri.
Sì.
Se il popolino capisse. E ho vedito, e ora forse si potrebbe fare qualcosa, non che resta sempre inciucciato solo per dare i voti, che ti capivo, cioè, in poche parole, chi che vuoi assurgere al potere, no, cerca di cavalcare degenerazione mentale che nel momento, ora adesso è a Lega, cosa che caccia Pacqua, scusa, prima che aveva contro i Troni, adesso contro, capisci il discorso, ma la gente questo bisogna far entrare in testa, che non se è il problema, questo è il problema da risolvere praticamente. Il problema è molto più ampio, che ti ho capito. Cioè, adesso qua, non importa, si abituai a cavalcare la generazione che è generalmente del popolino ritardato, retrivo, rendo l'idea di quello che voglio dire. Tutto l'altro discorso, dai, va bene, dai, c'è qua anche massa, perché
grazie, Nata, gentilissimo. Salve.
Sì, aggiungo solo un... Vabbè, no, aspettiamo.
Allora, non aggiungiamo, prendiamo diretto. Sì. Radio Cooperativa, buonasera.
Ciao Andrea, ciao Mario.
Ciao.
Scusami Mario, hai letto che Aldo Moro l'hanno trovato dopo 55 giorni, a me risulta 57 giorni, se non vado errata.
Oddio, dunque, si possono fare i conti comunque,
A me, sì.
A me risulta in 55, dopo se sono 57, insomma non mi sembra comunque...
Sì, io mi ricordo bene quel fatto, no?
Sì.
Perché quella sera mi trovavo a Torino. Che andavo su e giù per via che mio marito era morto lì, no, nel lavoro. Ero in causa con la ditta, no? E mi ricordo quella sera che purtroppo rapendo Moro hanno messo alla sera alle 8 il coprifuoco. Certo. Cioè, ho seguito tutto quel fatto. E mi sembra che l'hanno trovato dopo 57 giorni, comunque non so.
Comunque va dal 16 marzo. Fino poi al 9 quando è stato trovato. Quindi insomma i conti sono presto fatti, adesso sono 55 e 57.
Sì, sì.
A me sembravano 55, ma mi posso anche sbagliare, insomma, non è un problema.
Non ha importanza, no, ma appunto io mi ricordavo sempre che erano 57. Comunque sia, avete fatto bene a ricordare tutte queste cose, perché è giusto anche che chi non le sa, che le sappiano se sono in ascolto. Mm-hmm. Io le so tutte perché purtroppo sono vanti. Comunque niente, le mando un abbraccio.
Grazie, grazie. Ciao, gentilissima, ciao. Un bacione. Mario?
Sì, a questo punto ho due cose da aggiungere. Sì. Una è personale. Quando è stato trovato il cadavere di Aldo Moro, la mia ditta, la ditta per cui io lavoravo, mi aveva mandato a Milano per fare un corso per imparare ad usare uno strumento particolare. E mi ricordo che quando si è saputa la notizia, che è arrivata immediatamente, tutti i partecipanti al corso si sono alzati e se ne sono andati, sono usciti, no, per protesta. Questa è la prima cosa. La seconda cosa era relativamente a quello che diceva Naf prima, e cioè che c'erano in quel periodo altre organizzazioni. Beh, non è che ce ne fosse qualcun'altra. A un certo momento sono arrivate ad essere circa 160 i nomi delle varie fazioni, delle varie colonne che operavano in maniera armata, in maniera militare nel nostro paese, no? Ecco, eravamo arrivati al sesto comunicato.
Facciamo un break musicale, Mario?
Sì,
prima
direi di sì.
Ritrovati. Dunque, Mario, che facciamo? Perché
io direi che siccome il racconto è a metà praticamente,
esatto,
cioè non riusciremo mai e poi mai a sviscerare l'affair Moro, come Dennis aveva la volta scorsa, no, ricordato citando il libro di Leonardo Sciascia, il caso Moro è arrivato ad un punto, diciamo, in cui c'è la condanna a morte. Adesso bisogna vedere che cosa succede dopo, cioè perché viene ucciso e da chi viene ucciso e soprattutto tutte le contraddizioni che emergono successivamente al caso Moro. Allora forse potremo usare il materiale da qui in poi per una puntata la prossima settimana, quindi lasciamo un po' di suspense nei nostri ascoltatori. Diciamo, a questo punto chissà come andranno avanti le cose.
Ecco, diciamo che a seguito anche di ulteriori documenti che avremo la prossima volta, direi di fermare la puntata qui. Vi lasciamo a diciamo 10 minuti, un quarto d'ora di break musicale. In regia è già arrivato anche DJ Zero, quindi vi diamo l'appuntamento 20:20 mercoledì prossimo da parte di Andrea
e di Mario.
Vi diamo appuntamento a prossima settimana. Ciao carissimi.
Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, uno strumento indispensabile per chi voglia approfondire alcune tra le tematiche più attuali con quella libertà e diversità di prospettive introvabili in altri mezzi di comunicazione. Per realizzare tutto ciò, Radio Cooperativa si avvale della partecipazione in studio di amministratori, membri di associazioni di volontariato, esperti, testimoni ed il contributo di coloro che intervengono in diretta utilizzando il numero telefonico 0498 80 90 20 ed il numero di fax 0498 80 02 87. Radio Cooperativa mette inoltre a disposizione i propri microfoni a tutte quelle associazioni che lavorano per la pace e la giustizia.